Di nuovo con voi, Maracanã, Marco Piccheri, Cinzia Sant'Angeli, TMV Radio, ci siamo. Nel pomeriggio adesso apre così... si apre il nostro pomeriggio con gli ospiti. Siamo anche in diretta Twitch. Noi ci stiamo modernizzando. Io e te che siamo un po' più datati qua. Ci stiamo modernizzando anche noi. Va bene. Dai. Diretta
non mi avrete
Twitch.
Mai. No,
diretta
scherzo.
Twitch. Vai.
No, leggo questo veloce. Del nostro amico di San Pietroburgo. Qui in Russia pago 5 euro al mese per avere tutto il calcio internazionale.
Ah.
Capito? Ovviamente però la telecronaca è
sono in russo. Vabbè, stai in Russia, è che è normale,
però
no?
Però c'è una bella differenza, assolutamente. Sono
5 euro al mese per avere tutto.
Capito?
Hai capito?
La madre patria russa.
Va bene, dai, andiamo.
E 5 euro al mese
anche 10, 5. Va bene, dai, andiamo.
Andiamo a salutare, diamo il benvenuto al direttore Paolo De Paola, buongiorno.
Ciao Paolo,
buongiorno. Ciao Cinzia, ciao Marco.
Ciao Paolo.
Diamo il benvenuto anche al direttore Antonello Valentini.
Ciao Antonello.
Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, ciao Paolo. Ciao Antonello.
Ne diamo il benvenuto anche a Daniele Garbo.
Che
ciao
bel
Daniele.
Trio come sempre, grazie Daniele.
Buongiorno a tutti, buongiorno Antonello.
Roba forte oggi,
sì, questo è un tridente proprio bello pesante. Allora, vi voglio coinvolgere su una cosa, un po' di argomenti come voglio trattare in questa apertura di Maracanã. Il primo, voglio sentire subito il pensiero, parto dal direttore De Paola, sulla decisione di Sandulli ieri relativa al Lazio-Torino. Che cosa ne pensate? Di quello che è emerso ieri, quindi non ci sarà lo 0-3 a tavolino, la partita si giocherà. Dal punto di vista calcistico sicuramente è molto bello giocare una partita sul campo e quindi dare il risultato del campo, però c'è una motivazione, cioè ci sono delle parole di Sandulli molto importanti che mi permetto di dire non sono state tanto sottolineate. Direttore.
Beh no, insomma qualche giornale ha sottolineato,
sì, qualcuno sì.
Qualche giornale in prima pagina pure, quindi no, io dico questo, che c'è coerenza in quello che ha fatto Sandulli, per quanto le sentenze siano opposte rispetto a Juve-Napoli, nel senso che Sandulli prende atto perché c'è stata una disposizione temporale dell'ASL che era congrua per impedire disporsi della partita, e quindi va benissimo, ne prende atto. Nella precedente sentenza con il Napoli, Juve-Napoli invece diceva che essendo avvenuta nel giro di 24 ore e con il Napoli che poteva ampiamente partire due giorni prima o il giorno prima, non era coerente, quindi lì la sanzione è diversa. Ma io noto una cosa che è importante però, in entrambe si fa riferimento a due concetti, la furbizia e la slealtà,
sì,
che sono due concetti fondamentali per me, per la professione che ho fatto in tutta la mia vita.
No, anche per il codice di giustizia sportiva.
No, anche per il codice di giustizia sportiva, però quel codice di giustizia sportiva in qualche modo nella terza sentenza del CONI è stato un po', come dire, poco difeso, va? Diciamo così, poco difeso dalla Federcalcio. Io dico questo, che questo riferimento è fondamentale per capire in che stanze ci troviamo. Cioè ci troviamo in delle stanze in cui il movimento calcistico è riuscito ad andare avanti grazie a un protocollo che ha fatto scuola per tutte le categorie lavorative, perché non è successo nulla fino appunto alla prima sentenza con il Napoli, poi c'è stata quest'altra sentenza. In qualche modo tutti avevano comprovato, approvato, sottoscritto un protocollo che non ha sicuramente mietuto vittime, non ha creato rischi per la salute di alcuno, che ha permesso che un movimento calcistico fondamentale come quinta industria dello sport, come quinta industria del nostro paese, andasse avanti. Ora dico, se questa cosa è stata sottoscritta, se è stato un protocollo sulla base della lealtà sportiva eccetera, il riferimento di Sandulli per me è gravissimo, perché è la seconda volta che lo fa, e il riferimento in questa seconda sentenza per il Torino dice due cose fondamentali. Il primo, che l'ASL è stata sollecitata a intervenire dal Torino, e anche questo è grave, e la seconda è che comunque fa riferimento alla furbizia, cioè la furbizia di poter avere agito in un certo modo. Aggiungo che rispetto alla precedente sentenza, in questa sentenza Sandulli invita la Procura federale ad agire, e anche questo è un altro fatto nuovo. Però ribadisco, io vedo in tutte e due le sentenze un atteggiamento coerente da parte di Sandulli.
Valentini.
Ma io devo dire, lo ripeto sempre, che il protocollo sottoscritto faticosamente dalla federazione con il parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico e che ha consentito al campionato dell'anno scorso di finire e a quello di quest'anno di riprendere, si basava su tre principi fondamentali. Uno, indiscutibile, la tutela della salute. Due, la parità di trattamento tra tutti i club. Tre, il principio di realtà sportiva. Io mi associo in grandissima parte a quello che ha detto adesso Paolo De Paola, ma voglio dire che vado subito, io entro, con queste cose entro a piedi uniti, lo dico francamente. Sanluri ha già dato prova in passato di soffrire di protagonismo. Di soffrire di protagonismo, ha fatto interviste prima delle sentenze, il caso di Avarà, altre vicende, eccetera. Questo a me piace poco. Leggere in una sentenza dove si parla di realtà e di furbizia, beh, francamente mi ha fatto rizzare i capelli, ce ne ho ancora tanti, ma si sono rizzati tutti. E quindi da questo punto di vista non ci sarebbe neanche bisogno dell'invito alla Procura federale ad aprire l'indagine. Io, procuratore federale, che leggo quella sentenza, la apro d'ufficio l'indagine, perché se si parla di furbizia, di realtà, che sono i cardini del diritto sportivo, che è cosa diversa ovviamente dal codice penale, dal codice civile, è un'altra cosa il diritto sportivo, se leggo di furbizia e di realtà, devo indagare e applicare l'articolo 1 del codice di giustizia sportiva, dove si richiamano proprio questi principi di obiettività, correttezza, rettitudine, probità e sportività. Allora qui bisogna venire fuori da questo equivoco, perché il protocollo, che già aveva avuto una marcatura pesante nel caso di Juventus-Lazio, adesso viene definitivamente, come dire, sepolto. Io mi auguro che il campionato possa finire, ce lo auguriamo tutti, facciamo gli scongiuri, perché un altro caso del genere, con i tempi stretti e le date strette che abbiamo, rischia di far saltare veramente il banco. Se fossi stato io, devo dire la verità, a suo tempo, subito dopo la sentenza di Juventus-Lazio, io avrei messo mano al protocollo, perché non c'è dubbio che l'autorità sanitaria pubblica debba avere l'ultima parola e debba avere il sopravvento. Quello sportivo è un ordinamento sottordinato rispetto a quello pubblico, diciamo una cosa ovvia, però forse qualche aggiustamento bisognerebbe farlo, perché quel protocollo di cui parlavo prima è stato firmato da tutti e 20 presidenti di Serie A a suo tempo, senza che nessuno gli mettesse la pistola alla tempia o il coltello alla gola. Allora, se poi ci sono quelle che Sanduri chiama realtà e furbizie, allora qui bisogna guardarsi nelle palle degli occhi, come suol dirsi, e capire dove andiamo a parare. Io lo avrei integrato, modificato, corretto, reso un po' più stringente su certe cose, però adesso vediamo. L'importante, secondo me, adesso, al di là di questa vicenda, che pure è appassionante anche per gli operatori del diritto, ma al di là di questo, l'importante adesso è che riusciamo a concludere il campionato, che potrebbe diventare impossibile se ci fossero altre furbate e altre realtà.
Sì, sì, certo, Antonello, vado poi da Daniele Garbo. Certo che sia il protocollo che il diritto sportivo ne escono malissimo, no? In queste due situazioni, non è che ne escono in maniera, no?
Certo, sono d'accordo.
È apposta.
Comunque bisogna metterci mano in vista del futuro prossimo campionato.
Qualcosa bisogna fare. C'è un messaggio prima di sentire Daniele: mi spiegate perché in Italia non danno le penalizzazioni? Se c'è frode sportivo, gente che non si presenta al campo, si prendono 5-6 punti di penalità, e vedrete che sarebbe ad esempio per le altre. All'estero non ho mai visto, e dico mai, pagliacciate simili a queste, ci scrive un ascoltatore al 331 82 00 23. Daniele Garbo.
Ma le motivazioni delle sentenze di Sanduri, secondo me, dimostrano sostanzialmente tre cose. La prima è che il protocollo è servito in maniera decisiva per condurre a termine lo scorso campionato. Sì. La seconda è che questo protocollo va rivisto, come ha detto giustamente Antonello Valentini, perché è stato superato dagli eventi. È chiaro che un'autorità come l'autorità sanitaria è superiore ovviamente a qualsiasi autorità calcistica sportiva, diciamo così. Ma soprattutto ha sancito una cosa: che questo protocollo andrebbe bene se fosse, se regolasse i rapporti fra perfetti gentiluomini. Il problema è che regola i rapporti tra i nostri presidenti di società di Serie A. che non sono dei perfetti gentiluomini, che sono delle persone che pensano ognuno al proprio orticello, ognuno al proprio interesse. L'abbiamo visto nella vicenda dei diritti TV.
Fanno finta di litigare, Daniele, e poi si ritrovano insieme, no?
Sì, esatto. Quindi questo è il protocollo che hanno tutti sottoscritto d'accordo tutti quanti, 20 presidenti, d'amore e d'accordo, poi improvvisamente al primo intoppo subito non erano più d'accordo, perché uno è andato da una parte e uno è andato dall'altra. Quindi non meravigliamoci, credo che la sentenza di Santulli e le motivazioni della sentenza di Santulli sostanzialmente dicano proprio questo, che è impossibile pensare di fare qualcosa che, per mettere d'accordo 20 presidenti che alla prima occasione cominceranno ad azzuffarsi come i famosi polli di Renzo.
Vabbè, ci sono poi ancora altri messaggi. Sì, vai, c'è una domanda.
Una domanda: perché queste porcherie di rinvii succedono solo tra queste quattro squadre, Napoli, Juve, Lazio e Torino, che casualmente hanno quattro presidenti italiani che si conoscono bene da tanti anni?
Lui cita questi quattro, non so, rispondete voi, Antonello, non so se ti metto in difficoltà, però rispondiamo all'ascoltatore.
Non ho capito la domanda.
La domanda è: perché queste cose dei rinvii succedono solo tra queste quattro squadre, Napoli, Juve, Lazio e Torino, che casualmente hanno quattro presidenti italiani che si conoscono bene da tanti anni?
Ma è successo così, in effetti, questo è un dato oggettivo, però non credo che dipenda dai quattro presidenti italiani, dipende da tanti fattori, dipende dalla diffidenza, per usare un eufemismo, che circola spesso tra i presidenti della Lega di Serie A. Io, con tutto il rispetto per la Lega di Serie A, in situazioni più sofferte, più difficili, anche dal punto di vista economico, e parlo della Serie B e della Serie C, non ho visto queste cose, non ho visto questi problemi. Eppure ci sono state delle partite rinviate, c'è stata l'applicazione del protocollo secondo le norme, però questo can-can e queste scorciatoie, questi escamotage, questi tentativi di sopravanzare o di fare i furbi, come dice la sentenza del dottor Santulli, io non li ho visti. Questo ci deve far capire quanto la Serie A debba ancora, voglio dire, crescere in termini di solidarietà interna, di compostezza, di comportamenti, perché io ho detto prima che il protocollo è sepolto, però voglio dire, il mio auspicio forte è che questo protocollo ci possa portare a una conclusione corretta del campionato, perché se dovessero saltare altre partite con il calendario così stretto che c'è, rischiamo di non finire. Siamo arrivati al punto assurdo che qualcuno ha dovuto quasi gioire, e adesso siamo veramente una bestemmia, ha dovuto quasi gioire dell'eliminazione di quasi tutte le squadre italiane dalle coppe, a parte la Roma, per carità.
Abbiamo ripreso il direttore De Paola. Paolo, vengo da te. Non so se hai sentito la domanda dell'ascoltatore che chiede come mai ci sono sempre queste quattro squadre in mezzo a queste situazioni.
Napoli, Juve, Lazio e Torino.
Non credo che dipenda, che ci sono parti lese e parti offese, insomma, non mi sembra che siano tutte alla pari in questo. Io non voglio fare un elenco dei furbetti, però insomma mi sembra evidente che se magari arriva a dirlo esageratamente un giudice, in questo do ragione all'amico Antonello, cioè forse è esagerato quello che ha detto Santulli, ma indubbiamente quello che si è pensato tutti, cioè poi un giudice lo deve provare, lo deve dimostrare, non lo può scrivere così, in maniera così leggera. Quindi capisco quello che dice lui del protagonismo, però insomma che qualcuno in Lega voglia fare il furbo a fronte di un protocollo sottoscritto da tutti, questo è evidente, e su queste cose insomma bisogna interrogarsi. Ha ragione anche sul fatto che per esempio la Casertana si era presentata in 9, se non sbaglio. Insomma, ci sono state squadre anche in Serie B che si sono comportate in maniera molto più aderente a quello che è, come dire, un principio di lealtà che deve valere per tutti. Insomma,
Paolo, non voglio interromperti, scusami. Mi auguro che in questo quadro di riforma e di ripensamento di Gravina della struttura complessiva della federazione, siccome la federazione sta in questi giorni scrivendo e diffondendo tra pochi bandi per i componenti degli organi della giustizia sportiva che scadono tutti il prossimo 30 giugno,
Ecco, che quello possa essere una data, un momento di riflessione per la federazione, e non mi riferisco soltanto alla Corte di Appello federale, non mi riferisco soltanto al Tribunale federale nazionale, guarda gli ultimi casi, mi riferisco in genere, senza mettere in discussione il prestigio personale, la buona fede e la conoscenza del diritto di questi giudici a tutti i livelli. Io spero che quello della scadenza di questi organi sportivi e quindi la nomina di nuovi organi sportivi per la prossima stagione che partirà il primo luglio sia un'occasione perché Gravina e il Consiglio federale riflettano anche su questo aspetto del cambiamento di clima all'interno della federazione.
Daniele Garbo voleva dire qualcosa, mi sembra, o mi sbaglio? Daniele, volevi aggiungere qualcosa?
Nulla da aggiungere.
Allora, Paolo, volevi aggiungere qualcosa tu?
Sì, no, io assolutamente su questo sono d'accordo e sfondo una porta aperta, Antonello. C'è da fare una revisione a questi livelli e c'è da fare la giustizia sportiva non può smentire se stessa, anche nell'ultimo grado di giudizio, perché ne esce male proprio come immagine. E determinati ruoli vanno un po' rivisti, assolutamente. Quindi auspico anch'io.
Paolo, so che sarai d'accordo con me, ma ti sembra normale? Ci siamo sempre vantati, giustamente, che la giustizia sportiva, a differenza di quella ordinaria, si caratterizzava e si distingueva per rapidità di giudizio. Ti sembra normale che la bestemmia di Buffon, pronunciata il 19 dicembre scorso, venga sanzionata a fine marzo? Io veramente, ragazzi,
allucinante. Approfitto della vostra presenza per riportarvi una notizia che riguarda anche la FIGC. L'app su cui punta la FIGC per riaprire gli stadi da tutto mercato web, la prendo, gli ideatori spiegano anche come funziona. Mitiga si chiama, una piattaforma digitale che permette la partecipazione agli eventi in sicurezza, consente l'accesso solo a chi abbia effettuato una vaccinazione o sia risultato negativo a un test antigenico. Si basa sulla rete delle farmacie, dei laboratori d'analisi accreditati, non c'è autocertificazione. L'utente va ad effettuare il tampone o a registrare l'avvenuto vaccino presso una farmacia o un laboratorio d'analisi che registra tutto nel database. Dicono anche, vado avanti un attimo, l'app è pronta, siamo già online su App Store, spiegano appunto gli ideatori per iOS, e stiamo aspettando l'autorizzazione per Android e Huawei. Dice FIGC a parte, state trattando anche con altri settori che aspettano di poter riaprire? Siamo su tanti tavoli, per esempio stiamo partecipando al protocollo per le sigle dello spettacolo, eccetera. E poi dice, il mondo del calcio, qualche club si è fatto vivo, al momento no. E poi c'è questa intervista che prosegue, la potete trovare su tutto il mercato web. Chiedo ad Antonello, è un modo per cercare di fare questo europeo a Roma, no? Perché bisogna garantire comunque l'accesso dei tifosi, Antonello.
La federazione, voglio dire, sta facendo non solo uno sforzo organizzativo per gli europei, ma sta facendo anche uno sforzo, come dire, di carattere politico per cercare di non far saltare questi europei a Roma. A me non sono piaciute per niente, anche se capisco il gioco delle parti, magari il tentativo di pressare, di fare pressing, perché poi a sua volta la federazione faccia pressing su chissà chi, ma non mi sono piaciute per niente le dichiarazioni di Ceferin, presidente della UEFA, che pone un ultimatum: o c'è il pubblico o vi togliamo le partite. A Roma se ne devono fare tre, sono previste. Allora adesso, con tutto il rispetto per il calcio, e voglio dire, chi riparla ci ha vissuto nel calcio e grazie al calcio, ma voglio dire, qui ci sono dei problemi che, voglio dire, possono anche, voglio dire, andare molto al di là. E come quando sento qualche leader politico o presunto tale dire bisogna riaprire, bisogna programmare, eccetera, come se il governo non volesse riaprire o volesse ostacolare la ripartenza. Ma quello che comanda è la situazione sanitaria, la situazione ieri ci sono stati 529 morti in Italia ancora. Allora, ragazzi, guardiamoci in faccia, perché
il calcio, tutti il rispetto, lo sport, tutti il rispetto, però stiamo con i piedi per terra, perché il calcio non è un mondo a parte, è una parte del mondo. Quindi anche da questo punto di vista è chiaro che la federazione sta facendo tutti gli sforzi. Io mi auguro che si possa riaprire, sia pure parzialmente, e forse il pressing della UEFA va proprio in questa direzione per dare più forza all'iniziativa della federazione italiana. Poi ci sono ovviamente i paesi che magari un po' ci marciano, come dicono a Roma, no? Perché l'Inghilterra, la Germania hanno gli stadi belli pronti, che potrebbero, come dire, intervenire sostituendo l'Olimpico di Roma. Però ecco, io andrei molto prudente su questa cosa, anche perché non so immaginarmi dei tifosi allo stadio, sia pure distanziati, sia pure pochi, che si comportino come gli spettatori del Teatro dell'Opera. Quando c'è un gol faccio fatica a pensare che ognuno rimanga seduto bello nella sua poltroncina a battere le mani educatamente. No, e quindi ragazzi, insomma, diciamo le cose come stanno. Poi speriamo che la situazione sanitaria migliori a tal punto da qui a giugno. Se c'è per voi la risposta dopo domani, si deve stare tranquillo.
Daniele, che ne pensi? Daniele Garbo, poi sento anche De Paolo.
No, sono d'accordo con Antonello. Io credo, sono abbastanza ottimista, nel senso che per il 12 giugno, quando sarebbe prevista la partita inaugurale all'Olimpico, secondo me la situazione dovrebbe essere notevolmente, mi auguro, notevolmente migliorata, soprattutto grazie alla campagna vaccinale. Quindi mi auguro davvero che si possano aprire gli stadi, ovviamente non in capienza totale, ma insomma in una percentuale ragionevole. Anche avere soltanto all'Olimpico 20.000 spettatori sarebbe già un grandissimo successo, secondo me.
Non sono neanche pochi,
No, non sono neanche pochi. Ma francamente io credo che non convenga neppure all'UEFA. La follia, ma purtroppo quando hanno deciso questi europei non era neppure ipotizzabile che accadesse quello che è accaduto. La follia è stata fare questo europeo itinerante, che in questo periodo è la cosa meno nobile, meno normale che si possa pensare, meno logica che si possa pensare. Sarebbe molto meglio farlo in sede unica e con le squadre che si muovono pochissimo. Invece questa idea di muoversi da una nazione all'altra, francamente, è molto rischiosa.
Daniele, hai ragione, però io c'ero quando il congresso della UEFA votò questa soluzione proposta dall'allora presidente Platini. Sono passati più di 10 anni. Si pensò allora di celebrare il 60° anniversario di fondazione della UEFA, che era nata nel 1960. L'anno scorso sarebbero stati 60 anni, non si sono potuti fare, quindi sono 60+1. Però è così, come dire, retrodatata questa scelta, che aveva una sua suggestione, quella di far partecipare tutta l'Europa a una festa. E beh, adesso si scontra con la realtà amara, amarissima dei fatti.
De Paola.
No, io sono talmente d'accordo con i miei interlocutori, con chi mi ha preceduto, perché sento anche degli uccellini. Quindi
sì, questa è l'atmosfera di Valentini, che porta serenità, vedi?
Ah, sì, porta serenità,
sì,
proprio.
Ma sull'app sei d'accordo, Paolo? Quest'app
io dico che siamo in ritardo su queste cose, perché come sempre, un pochettino all'italiana, certi provvedimenti vengono presi, diciamo, già nell'imminenza, perché se non c'è una decisione dall'alto non c'è, come dire, in via preventiva un'azione. L'azione quale può essere? Beh, già prevedere negli stadi italiani dei varchi intelligenti, quelli con distanziamento, quelli che prevedono la misurazione della temperatura, quelli che prevedono il passaporto vaccinale. Insomma, ci sono l'app è una cosa assolutamente intelligente e logica, ma ribadisco, arriviamo sempre un po' in ritardo su tutto, come è stato per il caso delle vaccinazioni in Italia in assoluto, ma lo vediamo anche in questo, perché magari dovremmo già essere avanti con una progettualità che prevederà a breve, quando una buona parte della popolazione sarà vaccinata, una differenziazione tra chi lo è e chi non lo è come vaccino, e chi in qualche modo può essere ammesso in uno stadio. Ma lo si deve fare per tutti gli impianti sportivi.
Assolutamente. Senti, devo andare in break. Vi potete fermare o avete impegni? Così lo chiedo al volo, se qualcuno ci deve lasciare.
No, io mi posso fermare qualche minuto, anche perché vorrei approfittarne per parlare un attimo, se mi è consentito, del caso Prandelli.
Arrivo subito. Guarda, facciamo un break e torniamo subito. Di nuovo con voi Marco Piccari e Cinzia Sant'Angeli nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà. Allora 331 8200 213, dunque
infatti arrivano subito, no? I primi messaggi: ma se allo stadio ci vanno solo i vaccinati, dove sta il problema? Se no a che serve vaccinarsi? In realtà, leggendo quello,
l'app è diverso, quest'app
anche
consente anche a chi si è tamponato con
però,
un sistema, sì.
Io credo che sia
però così,
migliore il vaccino piuttosto
sì,
che il tampone.
Però così significherebbe obbligare tutti a vaccinarsi. Qui entriamo in un altro tipo di discorso. Ci sono gli ospiti tutte e tre, non so se allora.
Beh, io ci sono.
Allora c'è Valentini,
anch'io,
c'è
Valentini
Garbo,
presente.
Ci sono anch'io.
Paolo, riparto da te per chiudere questa cosa dei vaccini. Tu che, cioè, giustamente l'ascoltatore dice allo stadio ci vanno solo quelli vaccinati e quindi il problema non si pone. Però così l'app parla di vaccinati e anche coloro che hanno fatto il tampone, quindi in base a
cioè,
questo
e di poi fare un tampone nelle ore 48 ore massimo.
Sì, guarda, io riguardo ai vaccini ho una mia idea, che è quella che comunque se tu vuoi mettere a rischio la salute degli altri andando in manifestazioni pubbliche ti devi adeguare anche tu a un protocollo,
certo.
Altrimenti non ci vai.
Certo.
Se tu non vuoi il vaccino, però non vai a vedere la partita, sono fatti tuoi.
Insomma, poi si parla del famoso passaporto vaccinale per partire, quindi o comunque per fare qualsiasi altra cosa.
Sì, quello
ti devi adeguare, come dici. Sì, sì.
È una cosa, sì, ma ci si deve adeguare per fare delle cose,
esatto,
in cui comunque vieni a contatto con altre persone,
certo, certo.
E per il rispetto degli altri, questo è normale, si deve essere così.
Vediamo un po', comunque approfondiremo questo discorso dell'app, ci prenderemo uno spazio proprio per saperne un po' di più chiamandoli direttamente. C'era Antonello, vuole dire una cosa su Prandelli, lo sai che è piena
sì,
libertà, vai Antonello. Cosa...
No, voglio dire una cosa, con Paolo De Paola ne abbiamo già parlato e mi ha fatto piacere a vedere che pensiamo alla stessa maniera. Ecco, io conosco bene Prandelli, ci ho lavorato tanto in nazionale, gli voglio bene come persona perché ritengo che sia una persona di grande rettitudine, di grande professionalità e di grande capacità. Quello che è successo a Firenze, voglio dire, gli fa onore perché è stato così responsabile e così serio da lasciare il posto e da dimettersi in una situazione che solo lui poteva giudicare e nessun altro ha il diritto o gli strumenti per giudicare. Mi ha ricordato un po' il percorso di Sacchi di tanti anni fa. Detto questo, sono venute via delle speculazioni che ritengo vergognose. Io ho detto e ripeto, so che voi riprendete spesso le nostre dichiarazioni nei vostri canali informativi, mi auguro che questa sia una che meriti di essere ripresa perché circoli il problema, perché circoli l'idea. La mia idea è quella che, la mia convinzione, per carità, per quel poco che conto naturalmente, è che la federazione non disperda in un prossimo futuro il patrimonio di professionalità, di conoscenza, di esperienza di un tecnico del valore di Cesare Prandelli. Allora le ipotesi possono essere tante. Può essere una vera riforma del settore giovanile scolastico sotto il profilo agonistico, può essere, quando sarà il momento, di avvicendamenti o di ricambi, anche quella della scuola allenatori di Coverciano, che ha bisogno di una rinfrescata. Qui questo ovviamente toccherà
bella
la federazione valutare e decidere, non a me. Però io lancio questa idea perché secondo me disperdere un patrimonio di conoscenze, di esperienze, di professionalità e di capacità tecniche di un Prandelli che sa insegnare il calcio, secondo me sarebbe un delitto. Tutto
bella
qui.
Questa cosa.
Io vi chiedo scusa, vi devo lasciare.
Non ti preoccupare, Antonello.
Impegno personale. Ma domani mi vaccino, quindi sono già in uno stato di preansia.
Antonello, domani però fa 75 anni Sacchi, tu l'hai avuto come CT, un pensiero
sì,
sul numero.
Io ho sempre detto che lui è, come dimostra la sua data di nascita, lui è un pesce d'aprile, perché uno che nasce il 1 aprile si conferma. Beh, Sacchi è un visionario illuminato e che ogni volta che ci sentiamo al telefono devo mettere in cantiere una quarantina di minuti di telefonata, però è sempre una cosa per me istruttiva e gratificante. Quindi tanti auguri ad Arrigo Sacchi e che il Dio del calcio ce lo conservi.
Grazie Antonello Valentini, un abbraccio.
Grazie,
ciao Antonello.
Ciao Paolo, ciao
Daniele, grazie.
Con Paolo ne avevamo già parlato all'epoca di Prandelli, non so se Daniele vuole aggiungere qualcosa a questa cosa
sì,
che ha detto.
Guarda,
bella questa cosa del ruolo a Coverciano, sì, lo sai che mi piace molto come proposta.
È una cosa che sottoscrivo
sì,
pienamente, perché
mi piace molto come proposta.
Sarebbe un delitto disperdere veramente il patrimonio non solo tecnico ma soprattutto umano di una persona come Cesare Prandelli. Io non ho avuto la possibilità di frequentarlo come ha fatto Antonello, ma lo conosco abbastanza bene, ci siamo messaggiati spesso, anche in questi giorni ci siamo messaggiati, quindi lui sa come la penso su questa, tutta questa storia, e credo che sia giusto rispettare prima di tutto l'uomo, il tecnico viene dopo. E credo che chi ha scritto certe cose sia andato ben oltre, purtroppo questa è una cosa che non va bene, perché nell'epoca dei social network sono consentite delle cose assolutamente impensabili. Però la cosa interessante che ha detto Antonello, credo che sia davvero, sarebbe davvero opportuno
non disperdere quello che lui ha dato, la sua professionalità,
esatto, se Prandelli comunque tornasse ad occuparsi di calcio, perché come educatore credo che sarebbe una persona assolutamente straordinaria, darebbe un contributo eccezionale alla crescita del nostro mondo del calcio, che ne ha tanto bisogno, a mio avviso.
Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Poi voglio chiedere una cosa invece sui nomi.
È bellissima, sono bellissime le parole, è bellissima la cosa, ma al di là di tutto è il recupero della persona che mi piace come gesto da parte di Antonello, che al quale mi unisco assolutamente, perché è una persona che a un certo punto ha abbandonato, nelle sue parole si è vista un po' per sfiducia, no? Non mi sento più a passo con questi ritmi, con questi tempi. E allora ecco, una persona del genere che diciamo ha basato un po' molto sull'etica il suo modo di convivere con gli altri, secondo me va assolutamente recuperata la causa.
Vabbè, vediamo un po', insomma, bella sì. questa proposta di Coverciano mi piace molto, è una cosa che noi personalmente sposiamo, dai. Allora, 331-8200-213, voglio chiedervi un paio di cose prima di salutarvi che riguardano un po' di nomi che noi oggi abbiamo messo lì. Intanto circola pure il nome del Kun Agüero come possibile obiettivo, l'abbiamo visto
bianconero
alla Juventus, ma Paolo, tu faresti un'operazione di questo genere sacrificando ad esempio Dybala,
che tra l'altro non ha più dolore, quindi è convocato contro il Torino, sì.
Ma in questo momento devo dire, cioè, io da un punto di vista assoluto no, da un punto di vista pratico, per quello che è diventato Dybala, che ormai è un caso alla Juventus, direi di sì. Ma qualunque tipo di di attaccante o di giocatore che in qualche modo possa non far rimpiangere Dybala, ma in questo momento mi sembra che le strade siano proprio divise fra i due, cioè tra Pirlo e Dybala in assoluto, ma anche tra la società, con le dichiarazioni che fece a suo tempo lo stesso presidente Agnelli. Mi sembra che insomma si vada verso una separazione, quindi a fronte di questa separazione, diciamo, accettare giocatori e campioni come Agüero, oppure anche altri che avevo sentito, pure Icardi se non sbaglio, insomma non mi sembrano sbagliate come ipotesi.
Garbo?
Diciamo così, dal punto di vista tecnico-tattico è un'operazione che non si spiega, nel senso che secondo me la Juventus ha bisogno di una prima punta molto forte, quindi l'idea di Dybala o Agüero sono due cose completamente diverse. Dybala è una seconda punta, un trequartista, a seconda di come vogliamo metterlo, ma insomma la Juventus non so se rimarrà Morata, ha comunque bisogno di un altro centravanti, perché quest'anno le è mancato un altro centravanti quando Morata non c'era, quindi Agüero secondo me sarebbe un'ottima idea, perché è un giocatore credo ancora integro, compirà 33 anni a giugno, quindi non è neppure giovanissimo, per cui io poi sui giocatori che arrivano a fine carriera qualche dubbio ce l'ho, però credo che sia un giocatore che possa fare al caso della Juventus. Però lasciar partire Dybala, francamente avrei qualche dubbio, ecco.
Senti Daniele, ma come mai, prima ne parlavamo con Cinzia in apertura, no? Questi giocatori del Milan tutti quanti rinnovo in questo momento. Ieri abbiamo letto nei giorni passati di Donnarumma, poi oggi spunta Romagnoli,
6 milioni.
Tutti.
Sì, per carità, però ho fatto questa riflessione, ma non è il caso
nel
adesso
momento
che,
sbagliato.
A parte il contesto che stiamo vivendo in generale, però il Milan ancora sul campo deve guadagnarsi un accesso alla zona Champions, non è che hanno conseguito un risultato. Ecco, come la inquadri? Poi voglio sentire anche De Paola su questa cosa dei rinnovi.
Non mi sembra il momento più opportuno per parlarne, onestamente. È vero che quello di Donnarumma è ovviamente molto delicato, perché va in scadenza. Io sono convinto che Donnarumma non lascerà il Milan in malo modo, perché credo debba molto alla società rossonera, e non posso immaginare che, nonostante il suo procuratore Mino Raiola la spinga per probabilmente anzi sicuramente per trovare un'altra società non posso pensare che vada via a parametro zero. È chiaro che da una parte se va via a parametro zero può strappare un contratto più alto dalla nuova società che lo ingaggia, quindi c'è questa tentazione e soprattutto la spinta sicuramente del suo procuratore. Mi auguro che non si giunga a questo. Per quanto riguarda Romagnoli, francamente delle valutazioni il Milan le può tranquillamente fare, credo che Romagnoli non sia un giocatore imprescindibile onestamente. E secondo me non è neppure Donnarumma, nel senso che se devi dare 8 milioni a Donnarumma e rinunciare magari rinnovandogli il contratto a rinunciare a 50-60 milioni, io serenamente se fossi un dirigente del Milan gli rinnoverei il contratto e poi lo cederei, insomma, perché onestamente per quelle cifre si trova un altro portiere buono in Italia, ce ne sono almeno 3 o 4 che possono fare al caso del Milan senza che ci siano grandi risentimenti dal punto di vista del rendimento, ecco, onestamente.
Direttore De Paola?
No, diciamo, non sta succedendo una bella cosa al Milan, quello che sta accadendo è una cosa anomala e devo dirti anche abbastanza squallida, nel senso che stanno tutti in qualche modo a rimorchio di Donnarumma, perché l'ha fatto anche per Çalhanoğlu, lo sta facendo Romagnoli, lo faranno, avevo sentito anche altre voci di altri giocatori. Io, mi sembra un atteggiamento un pochettino miope, un atteggiamento sbagliato, poi dico la mia, Donnarumma sarà anche il miglior portiere del mondo, ma il Milan sbaglia se gli dà 10 milioni, sbaglia, quindi si rassegnasse anche Raiola a cifre un pochettino più contenute, che non mi sembrano poi così diciamo sacrificali, si parla di 7 milioni, 7 milioni e mezzo, insomma non mi sembra una cifra così bassa per un portiere oltretutto, e di conseguenza anche tutti gli altri, cioè, ma adesso sinceramente Romagnoli 6 milioni, ma li vale? Cioè, io me lo domando questo, perché non dobbiamo farci queste domande? Per me non li vale 6 milioni, ma sono tutte cifre sballate, sono tutte cifre sballate quelle che si stanno sentendo adesso nel calcio. Abbiamo già dimenticato e messo da parte quella di Dybala, che voleva 15 milioni, 15, insomma, dico, poi vanno bene alcuni giocatori che possono essere un richiamo anche per il merchandising e per il tifo nel mondo di una squadra, e mi riferisco a Ronaldo e Messi, ma dopo basta, cioè il resto no. Il resto si deve adeguare.
Ma poi Paolo, come dici giustamente tu, queste cifre andavano bene un anno e mezzo fa, non vanno più bene oggi, che è cambiato tutto nel mondo del calcio, è una follia. Ma chi può pagare 8 o 10 milioni a un portiere, ragazzi? Forse il centravanti che fa 30 gol a campionato, magari uno ci pensa, ma un portiere, francamente, io credo, sono convinto che la dirigenza milanista non farà mai una follia del genere.
Sentite, invece voglio chiedervi una cosa. Prima abbiamo fatto noi un titolo dedicato all'Inter, Cinzia, no?
Sì.
Partendo dalla notizia che abbiamo letto oggi.
Sì, chiediamo se il ciclo è aperto.
Cioè se può aprire un ciclo, tu dici. Esatto. Adesso c'è questa immissione di denaro che però dopo...
Sì, sono 240 milioni proprio per arrivare fino a fine stagione. Tra l'altro... prestito ricevuto da Golden Sachs, mi sembra, che deve, sì, deve essere restituito a breve termine, e tra l'altro la stessa banca sta cercando la nuova proprietà, sostanzialmente.
Nuovo socio.
Paolo, tu che ne pensi? Si può aprire? Cioè, guardiamo un attimo alla prospettiva, al futuro. L'Inter è lanciato per conquistare questo scudetto, mi sembra ben avviato in questo momento. Ci sono
allora,
ancora...
io mi sto però convincendo di una cosa.
Sì.
Innanzitutto che l'Inter abbia una solidità economica alle spalle, assolutamente. Cioè, è evidente che in questo periodo, diciamo, c'è solo un dislocamento di risorse in altre attività del gruppo, ma non è che diciamo il proprietario dell'Inter abbia difficoltà, è un momento di incertezza legato soltanto a delle disponibilità di denaro in determinati luoghi e a determinati affari che evidentemente si stanno facendo con altre società. Questo è il primo punto, cioè mi sento in qualche modo confortato, quindi a fronte diciamo di una possibilità di spesa che ci potrà essere, perché no, assolutamente, io credo che l'Inter abbia una rosa di assoluto rilievo, poi se dovessero arrivare anche altri due o tre colpi di livello, insomma è una squadra per me solidissima in difesa, solidissima a centrocampo, e questa coppia anche d'attaccanti non è male, magari un'alternativa a Sanchez che potrebbe tirare un po' il fiato, non lo so, qualche altra cosa a centrocampo, però Sensi sta tornando alla grande e lo si è visto anche in nazionale. In difesa mi sembra tra le più forti che ci sono, e io proprio sono ammirato per esempio per Bastoni, che è un italiano che secondo me farà bene anche in nazionale, anzi benissimo anche in nazionale.
Quindi tu vedi una prospettiva, Paolo?
Sì, assolutamente.
Daniele?
Sì, sì, io credo che l'Inter forse abbia bisogno di un portiere, perché Handanovic, insomma, grande portiere, ma comincia ad accusare forse il peso degli anni, bisognerà pensare al suo successore. Sono d'accordo con Paolo, l'Inter comunque è una squadra molto, molto forte, anche in prospettiva, con qualche ritocco può essere assolutamente competitiva anche in Europa, anche se lì qualche dubbio ce l'ho sulle capacità di affrontare l'Europa da parte del tecnico Antonio Conte, ma questa è una cosa personale che penso solo io probabilmente. Per quanto riguarda questa idea della Goldman Sachs di diventare socio sostanzialmente dei cinesi, mi sembra una cosa assolutamente normale, tanto i soldi oggi li hanno i fondi di investimento e le banche, gli altri hanno grossi problemi ultimamente, quindi si trova un finanziatore che ti dà la possibilità di respirare e di investire anche per il futuro, ben venga secondo me.
Allora, sì, sì, insomma, il Corriere dello Sport parla proprio di acquirente, sì. Quindi insomma, la domanda che magari è lecito porsi è: poi devi riniziare tutto da capo, o comunque, sai, se dovesse cambiare la proprietà, intendo.
Le posizioni sono sempre quelle due. Social, scusami Daniele, scusami, poi ti lascio subito la parola.
Prego, Paolo.
No, dicevo, le posizioni sono sempre due, sono divisorie fra due giornali. Un giornale dice che sarà un socio e non sarà un socio di maggioranza.
E l'altro dice invece sarà socio di maggioranza.
Che sarà un acquirente, sì, vero e proprio. Sì. Per cui, diciamo, noi lettori neutrali assistiamo a questo scontro. Vediamo come finirà.
Vediamo un po'. Però, insomma, diciamo così... La prospettiva è migliore, no, rispetto a quella che magari pensavamo,
sì, no,
qualche
giorno
fa.
Io non la vedo una prospettiva negativa, assolutamente. Ribadisco, la società che c'è alle spalle è solida. Poi questo dubbio, venderà il pacchetto di maggioranza, venderà soltanto il 30%? Non lo so, però ecco, non è un problema, anche per quello che è la ripartizione dei soldi che stanno in qualche modo confluendo in questi ultimi mesi. Ma si vede che c'è una disponibilità, non è che c'è una carenza, un problema grosso.
Sentite, vi voglio chiedere un'altra cosa prima di salutarvi. Due velocissimi argomenti voglio toccare prima di salutare Garbo e De Paola. La situazione diritti TV, no? Prima si è aperto un dibattito con gli ascoltatori. In questi giorni noi abbiamo sentito molto parlare del discorso della funzionalità, no? Di DAZN, si è parlato molto, se potrà raggiungere, eccetera, eccetera. Però credo che il punto focale sia quanto dovrà pagare l'utente, perché qui la domanda che ci arriva è questa: ma quanto andiamo a pagare, quanto ci costa questo tipo di operazione? Già paghiamo molto adesso, figuriamoci dopo. Ecco, voi che ne pensate di questa cosa? Garbo, parto da te.
Guarda, allora, su questa vicenda non dico le idee chiarissime, ma insomma ho cercato di informarmi.
Anche perché ho visto che allora, i prezzi già stanno lievitando, da una parte sicuramente, mentre prima c'era un prezzo molto basso, e mentre dall'altra non si sa quello che succede, ecco.
Allora, innanzitutto la partita secondo me non è ancora chiusa, manca ancora l'assegnazione delle tre partite che non saranno date in esclusiva totale, perché comunque da zona è dalla 10. Ma leggo anche di colloqui tra la proprietà, l'amministratore delegato di Sky e la proprietà di DAZN, quindi questo potrebbe anche preludere un accordo, non lo escluderei questo accordo, attenzione, per cui andiamoci cauti. Per quanto riguarda i costi, è probabile che i costi aumentino, anche se ho letto che l'amministratore delegato di Sky ha già detto che sono pronti a diminuire i prezzi degli abbonamenti.
Meno
anche
male.
Perché io ad esempio prima cosa che faccio, tolgo il calcio ovviamente, perché lo sport me lo tengo perché vedo la Champions League, l'Europa League, ma il calcio lo posso serenamente togliere se mi faccio l'abbonamento a DAZN. Ma poi anche questa è tutta una cosa che non è ancora chiara come avverrà, vedremo.
L'importante è che non sia l'utente poi a pagare tutto questo, e se il punto focale
guarda,
è questo, no?
Io ho fatto una lunga chiacchierata l'altro giorno, con Poppi Bonici, che tu conosci, Marco, è stato regista storico di Sky, di Mediaset, scusa, ed è ancora attualmente consulente della Lega, quindi mi ha chiarito molti punti interessanti, tra cui l'aspetto tecnico. Il problema che ha avuto finora DAZN è un problema di trasmissione via streaming, dovuto al fatto che era un server centrale che partiva da Milano e si andava in tilt quando c'erano troppe connessioni. Ora, l'intervento di TIM, che è strategico in questa operazione, perché TIM affianca DAZN per motivi poi che sarebbe anche lungo spiegare, ma diciamo che TIM e Telecom sono state infastidite dall'ingresso di Sky nella fibra, di casa, tanto per intenderci, io ad esempio ho la fibra di Sky, e quindi avrei deciso questo intervento. Quindi TIM garantisce dal punto di vista tecnico, tecnologico, il miglior risultato
il funzionamento,
possibile.
Certo.
E allora come funzionerà? Mentre prima veniva tutto il segnale partire da un server centrale, ora il segnale partirà da un server centrale che lo distribuirà a tanti server locali delocalizzati in varie città. Roma è una città grande, Milano è una città grande, ne avranno più di uno, altre città ne avranno soltanto uno, e a quel punto dal server locale partirà il segnale che andrà agli utenti, quindi il rischio di intasamento non ci sarà, anche perché le partite in contemporanea saranno al massimo tre e soltanto una di queste sarà una partita di primo livello, quindi il problema sarà risolto. Non solo, ma si potrà vedere anche in HD, purché tu abbia una connessione ovviamente veloce in casa e non ci sia troppa gente collegata, quindi dal punto di vista tecnico il problema non esiste, e dal punto di vista commerciale, per quanto riguarda noi utenti, il problema esiste.
Sì, è quello.
De Paola?
Però siamo solo all'inizio, perché questa è una rivoluzione. Io sono per le OTT over the top, per il fatto che ci siano contenuti internet sempre più modulati sulla richiesta del cliente, che si possa disporre di un cellulare o di un tablet e andarsi a vedere la partita, oltretutto con dei contenuti che dovranno assolutamente arricchire l'offerta, nel senso che uno magari vuole leggersi determinate statistiche in tempo reale, insomma è tutto un mondo che si apre, e secondo me non è male. Io vedo male invece gli accordi tra questi qui, perché se si accordano si fa un trust e a me non piace. Invece il disallineamento offre una diversità di prezzi che possono essere sicuramente competitivi e che in qualche modo possono giovare all'utente. Poi ripeto, siccome è l'inizio di un qualche cosa che sta cambiando e che coinvolge tutti, radio, e che coinvolge le radio come la vostra anche, perché è una radio che va anche su internet, assolutamente lanciata su questo percorso, io credo che ne vedremo ancora delle cose interessanti come offerta. Cioè è un mondo ancora da sperimentare per l'utente, cioè all'utente gli verranno date delle informazioni. Tanto ormai si è visto che c'è scarsa, come dire, attenzione temporale, cioè l'utente resta per poco tempo, anche 90 minuti di una partita, sembrerà strano parlare di questo adesso, sembrano troppi. Cioè molto spesso l'attenzione dei giovani utenti, perché è quello il mondo che si sta
che siamo dirigendo,
questa è una televisione che sia spettacolare per breve tempo, con contenuti che siano in qualche modo, come dire, soddisfacenti per ogni singolo utente.
De Paola giovanile al massimo, avete sentito qui scatenato De Paola.
Si vada su questa strada, ecco, non guardiamola con spavento. È quello che diceva anche Daniele, giusto. L'asset strategico con TIM, sottintende proprio questo, anche i 5G, insomma, la fibra, insomma, si andrà verso un mondo assolutamente più veloce, più connesso e più diversificato.
Allora, sentite questa?
Caso Lazio-Torino, la Procura Federale indaga sui Granata. Il Torino ha tratto profitto Valentini dall'ASL, comportamenti non in linea con i principi di lealtà. Queste le parole contenute nel verdetto emesso dalla Corte Sportiva d'Appello sul match non giocato tra Lazio e Torino. La battaglia legale non è finita, l'udito pronto ad andare al collegio di garanzia, e nel frattempo la Procura Federale indaga sul comportamento dei Granata relativamente alle conclusioni tratte da Sandulli.
Allora vediamo un po' che succede.
Prevedo ribaltamenti nel terzo grado, come già accaduto.
Penso proprio che ci sia qualcosa da seguire bene. Va bene. Allora siamo arrivati al termine di questo spazio piacevolissimo. Salutiamo il direttore De Paola e Daniele Garbo.
Grazie
e a presto.
Voi.
Un abbraccio.
Ciao.
Allora, abbiamo affrontato un po' di temi. Questo è sicuramente. Lo chiedeva prima, ti ricordi, nel quello che ha detto proprio Valentini. Ce l'ho scritto qui. Lui ha detto immediatamente la procura. Il procuratore dovrebbe aprire d'ufficio
inchiesta.
Un'indagine
e
che invece è arrivata.
È arrivata subito.
E quindi vediamo.
Poi è interessante pure quello che ha detto adesso il direttore De Paola, che prevede ribaltamenti nel caso appunto si ricorra al collegio del CONI. Vedremo. Tutto molto interessante.
E allora intanto la procura prova a svegliarsi. Vediamo un attimo se gli arriva. Bene,
allarme rosso.
Allarme rosso perché c'è il break per noi. Allora piccola pausa, torniamo subito sempre qui a Maracanã.